Domenica 19 del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, capitolo 12, i versetti 32-48.
Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 18, i versetti 3-9.
Invece delle tenebre, desti loro una colonna di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto, e come un sole innocuo per il glorioso emigrare. Eran degni di essere privati della luce e di essere imprigionati nelle tenebre quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere concessa al mondo. Poiché essi avevano deciso di uccidere i nonati dei santi, e un solo bambino fu esposto e salvato, per castigo eliminasti una moltitudine dei loro figli e li facesti perire tutti insieme nell'acqua impetuosa. Quella notte fu preannunziata ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di buon animo. Il tuo popolo si attendeva alla salvezza dei giusti come lo sterminio dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così ci rendesti gloriosi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina. I santi avrebbero partecipato ugualmente ai beni e ai pericoli, intonando prima canti di lode dei loro padri.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, i versetti 1-19.
La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, e in base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni. Per essa, benché morto, parla ancora. Per fede Enoch fu portato via, in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò più, perché Dio l'aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Per fede Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia, e per questa fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava, infatti, che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo.
discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, istruisca il nostro cuore, apra la nostra mente, affinché possiamo accoglierlo nella nostra vita e testimoniare e vivere il Regno di Dio. Amen. Domenica diciannovesima, domenica della preparazione alle nozze. Se domenica scorsa le letture, ricordate, avevano presentato la ricchezza come un ostacolo per l'accettazione del regno, la lotta per il denaro è uno dei segni rivelatori più evidenti della divisione e dell'egoismo. Secondo Gesù la ricchezza mette l'uomo in pericolo e quello più minaccioso è il pericolo di non accorgersi della sua venuta, di non percepire l'ultima chiamata di Dio, di non possedere in fondo quella radicale libertà di cuore e di tutte le energie che sono necessarie per accettare pienamente il regno di Dio. Per questo il Signore chiede a coloro che vogliono accogliere il regno di Dio e seguire Lui più da vicino di dare in elemosina i loro beni. Al ricco va, vendi tutto quello che hai e seguimi. Diventare dunque poveri essi stessi. Il termine della donazione sono i poveri. E se l'uomo per avere è disposto a tutto, anche a derubare il fratello, la donazione libera e gratuita è un segno di inversione di marcia, il segno della venuta del regno, che è appunto comunione degli uomini fra di loro, con Dio, e non opposizione. L'uomo, in genere, nella sua riflessione morale, ha sempre visto la ricchezza come un pericolo di alienazione. In tutte le religioni c'è un appello al distacco dai beni materiali in vista della liberazione e della realizzazione piena della persona. Ma se vogliamo aggiungere qualcosa alla riflessione iniziata domenica scorsa e che continua ancora oggi, almeno in parte, è che la povertà evangelica non è su questa linea, non la nega, ma la trascende, ovvero non è la povertà cristiana moralistica o centrata sull'uomo, ma sulla persona di Gesù. La povertà evangelica è una conseguenza della fede in Gesù e nell'avvento del Regno di Dio. Gesù ha voluto essere povero, ha predicato la povertà, e non soltanto come liberazione spirituale o morale, ma come condizione dell'incarnazione redentrice, ovvero passaggio necessario verso la resurrezione e preparazione al suo ritorno. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ricordate l'inno ai Filippesi, o anche seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, i versetti 9-15. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Qui è Paolo che si appella alle comunità per la colletta di Gerusalemme. Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dallo scorso anno siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma anche a volerla. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu prontezza nel volere, così vi sia anche il compimento secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita, secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Dunque, l'appello di Gesù alla povertà è radicato nella sua persona. Egli sa e dichiara che con lui e in lui è giunto il regno di Dio. E questo fatto, quando è conosciuto attraverso l'annuncio, diventa per l'uomo invito a prendere posizione, costringe a una decisione assoluta. E non si tratta semplicemente della scelta tra bene e male, realtà di cui l'uomo si trova sempre a dover affrontare in ogni istante della sua vita, e neppure dell'affermazione o negazione di Dio. Si tratta, dicevamo poc'anzi, di una realtà ben più profonda e decisiva. In Gesù Dio fa all'uomo la suprema e definitiva offerta di salvezza. Perciò con la sua iniziativa lo spinge a intraprendere quella decisione definitiva che noi troviamo poi anche riportata nel Catechismo degli Adulti. A pagina 32, seguire Cristo significa incontrare i poveri sulla propria strada, l'aver dato da mangiare all'affamato, vestito all'ignudo, visitato il malato, il carcerato, sarà titolo determinante al momento del giudizio definitivo. E quel giudizio finale è già in atto oggi su ogni nostra giornata. Con esempi tratti dal suo ambiente, Gesù ha voluto far capire che solo chi sente la fame, la nudità, la ristrettezza, il bisogno, l'abbandono sofferto dagli altri e fa di tutto perché ne siano liberati, è l'uomo del regno. Ma decidersi per i poveri non basta. Gesù chiede di più, e cioè che ciascuno di noi si faccia volontariamente povero. È il programma di vita proposto da lui e che i suoi seguaci dovranno vivere nello spirito delle beatitudini. La povertà evangelica volontaria perciò non è tanto un programma di giustizia sociale e nemmeno una pratica ascetica, anche se questi valori non sono esclusi. La povertà evangelica è un atto di fede e d'amore. Seguire Cristo nella povertà evangelica. E questo è anche attenderlo nella gioia, come la sposa attende lo sposo per la festa delle nozze. Anche l'eucologia ci dà qualche dritta per le nostre scelte, per la nostra vita. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 73, i versetti sono diversi, Una supplica comunitaria rivolta al Signore affinché ricordi la sua alleanza con la quale si è impegnato a favore del popolo suo, promesso ad Abramo, confermata per bocca dei santi profeti. La lettera agli Ebrei in qualche modo, no, ci ha dato un po' una piccola storia di questa fedeltà continuamente proclamata e rinnovata del Signore con l'umanità. Sii fedele, Signore, alla tua alleanza, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sorgi, Signore, difendi la tua causa, non dimenticare le suppliche di coloro che ti invocano. Si chiede dunque al Signore che non abbandoni mai le anime dei poveri suoi, a lui legati dal vincolo dell'alleanza, un'alleanza che ha la fedeltà nel Signore. E questa è la garanzia grande. E nelle immagini l'orante si fa perfino più ardito. Noi abbiamo solo alcuni versetti. Svegliati, Signore. Questo richiamo al Signore come se fosse addormentato e gli si chiede di alzarsi, come un guerriero assopito dal vino, si dirà in un altro salmo, no? Sono immagini che forse possono, no, lasciarci un attimo sbalorditi di questa confidenza azzardata nei confronti del Signore. Gli si chiede di alzarsi, di pronunciare il verdetto, il giudizio che i nemici meritano perché sono insorti contro i fedeli del Signore. I fedeli sono oppressi, Ma in realtà viene ricordato al Signore che è verso di Lui che è rivolta questa azione. In quanto alleato principale, no? Avendo fatto comunione con Israele, ciò che è rivolto a Israele è rivolto anche al Signore. Così egli non deve lasciar cadere nel vuoto la voce di quanti sinceramente e con ansia lo cercano e cercano soltanto lui. Il canto all'Evangelo, tratto dal capitolo 24, i versetti 42 e 44. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. La promessa del Signore, che verrà in modo irrevocabile e inevitabile, non è precisata l'ora, e dunque la comunità è ammonita perché ogni fedele vegli, sia pronto, così si faccia trovare. Solo chi attende il Signore, infatti, è capace di apprezzare il momento presente, di conoscere il significato e la ricchezza, perché la sa collocare in quella giusta prospettiva legata appunto alla venuta del Signore. L'attesa del Signore apre gli occhi del fedele e gli consente di vedere gli uomini e le cose del mondo come sono nella loro realtà profonda. E questo credo sia interessante, no? L'attesa del Signore, della venuta del Signore, non ci chiude gli occhi al presente guardando nel buio, lo vedremo poi nell'analisi del testo, ma ci permette di apprezzare ancor più l'oggi, di viverlo in quella pienezza che è poi l'invito che il Signore ci fa. La vita si illumina perché la presenza di Gesù proietta la luce di una venuta ancora più perfetta. Gesù viene sempre, fino a quella seconda venuta nella gloria. E così la liturgia affianca nelle letture del lezionario il Libro della Sapienza, il capitolo 18, alcuni versetti, in cui l'autore sapienziale, sotto forma di una teologia della storia, rievoca l'evento antico dell'Esodo, che rimane fondativo per Israele. Il disegno divino si svolse durante la notte, ricordate? L'angelo passa, no, di notte. E il Signore dispose che la notte fosse luce di vita per gli ebrei, mentre tenebre di morte per i nemici, che poi inseguiranno anche Israele. Ma la luce illuminava il percorso di Israele, quella fiaccola che li precedeva, no? Ed era luce per Israele, le tenebre invece per gli inseguitori. Israele vive la fiducia totale nel Signore e questo lo tranquillizza. In quella notte decisiva ricevettero la vita dal Signore. Erano tribolati, perseguitati, ma giusti e innocenti davanti al Signore. E i nemici, iniqui e colpevoli, furono puniti secondo giustizia. Un tratto questo che verrà ripreso ancora nel testo. I nemici degli ebrei ebbero addosso una rovina enorme, mentre gli ebrei, provvidenzialmente avvertiti, ebbero la gloria. E così via tutto il testo, che riprende questa salvezza ancora oggi, in cui si celebra la notte pasquale, sedendosi alla tavola per spezzare il pane nella sua casa, no? Ogni fedele non deve più chiedere che gli egiziani siano annientati, ma l'alleluia dei commensali è nella gioiosa certezza dell'appartenenza al popolo dell'alleanza. E il sacrificio della cena pasquale prova che la promessa di Dio è stata mantenuta. Così anche per i cristiani oggi, che vivendo in qualsiasi nazione partecipano al bene e al male del paese, essi però vi abitano come testimoni della chiamata di Dio. E ogni volta che la comunione li riunisce, Dio offre loro pane e libertà. Ecco, la notte è forse evocatrice di immagini e sensazioni molto diverse a secondo la mentalità e il genere di vita di ciascuno di noi. Può essere per alcuni tempo di oblio, di distensione, di piacere, o tempo di paura, in cui si cammina rasente ai muri, ci si chiude in casa per timore dei ladri. È il tempo del riposo, il tempo dell'incontro, della riflessione, della preghiera, il tempo di affidarsi alle grandi forze di rinnovamento fisico e spirituale, la notte con il suo silenzio. È curatrice per l'uomo. La notte, temuta, desiderata, misteriosa. Sappiamo come diverse generazioni cristiane sono vissute nella convinzione che Cristo sarebbe tornato nel cuore della grande notte pasquale. È un'immagine di questa lunga attesa durante la quale la Chiesa veglia alla luce delle Scritture. E se un primo tempo si pensava che questo ritorno fosse vicino, il corso della storia ha fatto vedere che la veglia sarebbe stata lunga. Anche Paolo dovette riprendere un po' la sua catechesi. Dice, anch'io pensavo, parafraso un po', no? Che sarebbe stata più breve. Invece qui le cose andranno un po' più lunghe, ma non per il ritardo di Dio, per la sua misericordia. Non perché Dio abbia dimenticato o si è indaffarato in altre cose. Ma nel suo amore Dio concede tempo all'uomo per conoscerlo, per accoglierlo, per seguirlo. Luca insiste sul fatto che la parusia si fa attendere e che noi non possiamo conoscere il momento della sua venuta. E usa l'immagine del ladro, che coglierà tutti di sorpresa. Una venuta imprevedibile, e dunque il richiamo, anche voi tenetevi pronti. Ma questo tempo dell'attesa lo abbiamo più volte sperimentato, ma anche meditato. Non è un tempo vuoto. Il vuoto può causare l'affievolimento della nostra fedeltà. Spesso, no? Una persona a me cara diceva, anche per ammalarsi bisogna avere tempo, o per cadere in crisi. Beati voi che avete tempo per cadere in crisi, no? Ci vuole il tempo. Stare senza far niente era sottinteso, no? Se invece siete impegnati, davvero non avete tempo neanche per ammalarvi. Il paradosso ci fa capire come l'attesa sia invece un tempo di pienezza, perché se non l'imminenza, certamente l'importanza del ritorno del Signore deve dominare la nostra vita, semplicemente per il fatto che la nostra vita comunque va verso la fine, e mentre avanza, no, va incontro alla vita senza fine, finisce la vita terrena ma si avvicina alla vita eterna. L'oscurità faticosa della fede, quando l'ateismo sembra dilagare nel mondo, no? E il piccolo gregge sembra ancora diminuire, non è un caso che le nostre parrocchie, non soltanto per la calura estiva, siano in diminuzione, quello è un attenuante, semmai. Bisogna vegliare attivamente e senza paura, nella speranza e nell'attesa del Signore che verrà alla nostra tavola per servirci, come Lui ci ha promesso. Anche il Salmo responsoriale, un inno di lode, il Salmo 32, che la liturgia ha straziato prendendone alcuni versetti, il versetto responsorio: beato il popolo scelto dal Signore. Tutta l'assemblea, con l'orante, si acclama beata, scelta dal Signore come inalienabile eredità divina. Esultate, retti di cuore. Attuate i divini precetti di giustizia e lodate il Signore. È bellissimo questo salmo che poi, come al solito, pregheremo a conclusione della lezione. Per chi volesse approfondire, negli appunti avete alcuni elementi. Ma andiamo al testo evangelico. Questa 19ª domenica, che abbiamo titolato della preparazione alle nozze, il Cristo Signore, battezzato dallo Spirito Santo, adempie la missione che il Padre gli ha affidato: camminare fra gli uomini annunciando l'Evangelo e operando ogni forma di bene, perché l'umanità si consolidi come popolo in attesa del suo Signore. Luca proclama questo mentre Gesù cammina verso Gerusalemme. Con la parabola del ricco scemo, domenica scorsa, ieri, aveva mostrato come è necessario arricchire la propria vita in Dio più che nei beni. L'istruzione ai discepoli sui beni del mondo era poi proseguita avvertendo quanto fosse vano affannarsi solo per i fatti della vita quotidiana, senza affidarsi al Signore buono e misericordioso che provvede tutto a tutti. Il santo abbandono nel Signore. Occorre avere fiducia, abbandonarsi in Lui, ma anche vigilare e prepararsi. Per questo abbandonarsi non significa addormentarsi, no? E stare lì. Vigilare e prepararsi. L'esistenza cristiana è attesa di colui che deve tornare, lo sposo. Qual è la casa del discepolo? Egli, straniero e pellegrino sulla terra, non ha qua giù una città stabile, ma cerca quella futura dove sta colui che attende. Numerosi sono i testi che ci richiamano. La comunità di Luca è cosciente che il Signore non verrà tanto presto. Beh, Luca scrive quasi intorno all'80, queste date prendetele sempre col beneficio. Il momento del suo ritorno sarà la notte, figura questa sia della morte personale, in cui noi viviamo un anticipo della notte cosmica. Ma dicevamo come questo tempo di attesa non è un tempo vuoto, è il tempo della salvezza in cui la Chiesa testimonia il Signore risorto davanti a tutto il mondo. E questa storia diventa luogo della decisione, della conversione, della vigilanza, della fedeltà alla parola che ci trasforma a immagine del Figlio. La nostra vigilanza non è uno scrutare nel buio, ma è tenere accesa davanti al mondo la luce del Signore. È bello questo. Continuando infatti la sua missione tra i fratelli, noi teniamo accesa quella luce che è il Signore. io sono la luce del mondo. Quando camminiamo come lui ha camminato, noi prestiamo i nostri piedi al suo ritorno. Culmine ed origine di tutta la vita cristiana, lo sappiamo, ma dobbiamo ripetercelo, e spesso, è il Signore, morto, risorto, asceso al cielo, donante lo Spirito Santo, egli che ritorna fra gli uomini. Il nostro brano evangelico è ricchissimo di termini eucaristico-pasquali e si mette nell'ottica che abbiamo ora detta, chiamando tutti, e specialmente quelli che nella comunità hanno qualche ministero, ma tutti siamo chiamati a vivere come amministratori fedeli e saggi, liberi da ogni avidità, attenti al servizio dei fratelli. Ci proviamo nella vita civile con scarsi risultati, ci proviamo anche nella vita cristiana. Anche lì i risultati non sempre sono entusiasmanti. Ma è interessante che tutti richiedano all'amministratore saggezza e fedeltà, a cui si richiama poi la dedizione, l'onestà, la libertà dall'avidità, che se uno desidera, accaparra, non compie il suo servizio. Prendiamo allora in esame la nostra pericope. Versetto 32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dar a voi il regno. Un imperativo presente nella forma media. Ormai, anche se il nostro greco può non essere, è scolastico, E comunque siamo in condizione di apprezzare questa sfumatura. La forma media infatti ci dice che ciò che si deve fare è nell'interesse di chi agisce. Continuate a non aver paura, come avete fatto finora, e non soltanto per, come potremmo dire, per ingenuità o per dabbenaggine, questa favolderia, ma proprio per la fedeltà al Signore. E questa la liberazione vera dalla paura. Si riprende il tema iniziale del capitolo 12. Parlate apertamente e senza timore. Non abbiate paura di quelli che uccidono. Quando sarete perseguitati, non vi possono far nulla. Il timore di Dio è il principio della sapienza. La paura è il contrario della fede. Il rapporto fede-paura è qualcosa che ci istruisce. La scrittura ha delle pagine. Vi invito a leggere Geremia, i capitoli 42 e 43, la storia di Giovanni di Careac e i suoi compagni. Chiedono a Geremia che cosa fare. In realtà hanno già in mente che cosa fare. Infatti vorrebbero che il profeta acconsentisse a ciò che hanno già scelto, rifugiarsi in Egitto, per sfuggire a Babilonia. E Geremia invece dice: non vi preoccupate, rimanete, non vi succederà nulla. Dice: ma noi pensiamo di andare in Egitto? Assolutamente no, lì invece la persecuzione, la spada vi seguirà. E questi dicono: no, tu non parli per conto di Dio, tu parli per conto dei nostri nemici. E allora chiedono, non ascoltano e andranno incontro poi alla loro sorte. Rileggetevi quei capitoli. Non è certamente tra i più famosi, è uno di quei episodi, un po', come dire, che sono noti soltanto ad una lettura continua della scrittura. Chi non teme Dio fa del timore il suo Dio. E questo non accade a pochi. Per certi aspetti, ricordate anche Elia, no? Di fronte alla paura perse anche il suo famoso coraggio. Jezabele che lo inseguiva, farò a te quello che tu hai fatto ai miei profeti. Il profeta, per paura della persecuzione, no? Della morte, addirittura medita di suicidarsi, va nel deserto per lasciarsi morire. Il Signore interviene: che stai facendo? Mangia, bevi, riposa e poi vieni sull'Oreb, dove lo incontra in quel rumore di silenzio sottile. Non temere, piccolo gregge. Qui è richiamato sia il tema del pastore che ha cura delle pecore. Beh, qui citare è quasi offensivo nei vostri confronti, citare il Salmo 22, il Salmo Ezechiele 34, no? Geremia 23. E poi ricordiamo anche questo piccolo: i discepoli restano, anche se sono una miriade di folla, un gregge caratterizzato dalla piccolezza, perché se sono seguaci del vero pastore, questo pastore si è fatto più piccolo di tutti, il più piccolo di questo mondo è il più grande nel regno di Dio. E la Chiesa, se vive e cammina come e con il suo Signore, resterà sempre piccolo gregge e non avrà mai la pretesa di diventare forte, e questo lo dimentichiamo spesso. Ricordiamo infatti che se noi siamo gregge, tante pecore insieme non faranno mai un lupo. Noi abbiamo 4 pecore, sono venuti lupi, no? 2, 4, 10 non fanno paura al lupo, né diventano un lupo. Al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Quindi non temere, piccolo gregge, c'è anche un affetto in questa espressione, una tenerezza, piccolo gregge. Figlioletto mio, quante volte il Signore, no? Si rivolgerà con tenerezza a Israele, all'umanità, come padre verso il figlioletto, un po' come papino e papà, figlio e figlioletto. Dio si rivela padre, e il padre, conoscendo il vero bisogno del figlio, cioè noi, ci dona il regno che è poi Gesù stesso. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fateli borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Un altro imperativo, questa volta aoristo, forma attiva, quindi in prima persona siamo chiamati ad agire, con un'azione nuova. Vendete ciò che avete, liberatevi di ciò che avete, donate, condividete i vostri beni. Luca, che tiene conto che i discepoli vivono in una storia concreta dove ci sono beni, denaro, ricchi, poveri, sono nel mondo, anche se non del mondo, dirà Giovanni, capitolo 17, versetti 11-16. La soluzione che il Signore offre non è rigettare i beni come fossero cattivi, ma abolire il denaro come divisione con l'altro, separazione. Suggerisce di farne un uso opposto a quello dettato dalla paura della morte. La paura della morte ci rende avidi, ci, come dire, ci fa stringere, no? A noi ciò che riteniamo importante. Rigettare i beni, ritornando al modo di essere come Dio lo aveva pensato. Non un'eredità che divide i fratelli, ma un un possesso come dono che unisce tra di loro e con il Padre. E questa è l'economia della creazione buona, dove tutti i beni tornano ad essere mezzi utili al fine. Ricordate al momento della creazione, vide che era cosa buona, vide che era cosa buona. E per l'uomo molto buona. Ma purtroppo questa realtà è stata spezzata, negata dal peccato. Date, dice, in elemosina. Un altro imperativo, auristo, un'altra azione nuova in cui attivamente noi siamo impegnati. Che cos'è l'elemosina? E qui dobbiamo un po' rivedere il nostro concetto di elemosina, eh? Per noi, se va bene, è un superfluo abbondante. Pensiamo di essere generosi in questo senso, che comunque non intacca, e questo lo viviamo anche drammaticamente, no? Nelle nostre realtà parrocchiali, comunitarie, dove tante necessità sono disattese perché non abbiamo questa condivisione. Basterebbe poco di quello che noi accumuliamo, no? Per quei tempi neri che potrebbero venire. Fa parte della vita, Anania e Saffira, no? Non sono i soli, non sono isolati. Tutti noi mettiamo da parte qualcosa, una malattia, i figli all'università, i figli... Certo, ci sono queste esigenze, però noi mettiamo tutto da parte per quello e poco condividiamo con l'altro. L'elemosina, di cui ci parla Luca, in linea poi con i testi dell'Antico Testamento, propone ai cristiani una soluzione per vivere con giustizia in un mondo ingiusto. Questo può essere interpretato male da chi contrappone la giustizia alla carità, no? Beh, guardiamoci intorno. No? Non è giusto che noi ci occupiamo di tutti gli immigrati che vengono, lasciamoli affogare. È brutale detto così, però, no? Sì, d'accordo, è giusto, però è ingiusto, se volete, cioè, certamente possiamo anche discutere su questo, possiamo anche dire che dobbiamo collaborare tutti, però di fatto c'è comunque una realtà a cui tu sei chiamato a rispondere. L'elemosina, in ebraico, ha la stessa radice di sedaka, che parla proprio della giustizia. Quindi elemosina, fare l'elemosina è fare giustizia, non è una cosa diversa, non è un dare qualcosa, ma è ripristinare la giustizia, ovvero riequilibrare quei doni di Dio che ha dato a tutti ciò di cui hanno bisogno, non uno propositatamente molto e un altro drammaticamente poco, come accade spesso nel mondo. Per l'uomo biblico non è giusto che uno possegga e l'altro sia nella penuria, perché siamo fratelli. La terra promessa non è un'eredità da spartire dopo la morte del padre, ma un dono del padre vivente da condividere. Bisogna tenere presente inoltre che l'elemosina ha il suo vero senso di giustizia soltanto in un'economia di sobrietà, in cui si lavora e si consuma per vivere e non si vive per lavorare e consumare. Noi, io so che è difficile, perché se noi riteniamo necessario, no? La macchina, il telefono, il computer, la casa, i viaggi, le vacanze, tutto questo qua è necessario, no? Nessuno, certo non è cosa cattiva, però quante generazioni, no? A partire dai nostri genitori, io i miei non l'ho mai visto in vacanza, mio padre mi raccontava che anche il viaggio di nozze, andato a Roma, dopo due giorni mio nonno l'ha richiamato perché dovevamo, beh non c'ero, no, al massimo ero in viaggio, no? Dice ritorna perché in campagna dobbiamo finire di piantare la vigna, quindi chiudi sto viaggio, era così, accadeva, oppure lo si rinviava ai tempi, no? Una coppia l'ha fatto al 50° il viaggio di nozze, che prima non lo poteva, si faceva così. Oggi perché sono cambiate anche delle condizioni, indubbiamente. Adesso c'è un po' più spazio, ma bisogna dunque recuperare giustizia, sobrietà, una società che sappia vivere distinguendo il fine dai mezzi. In questa luce, dunque, si può comprendere e rivalutare l'elemosina come anno sabbatico calato nel quotidiano. È bellissima quella pagina in cui l'autore sacro prevede, in tempi posti lontano da noi, no? Questo azzeramento, no? Questo anno sabbatico in cui i debiti, in cui le sconfitte, in cui tutto viene azzerato. Noi non riusciamo ad azzerare neanche gli interessi sui debiti. Anzi, sono più del debito ormai, per questo non ci denunciano, sono più del debito stesso questi interessi, no, che continuamente aumentano. Un anno sabbatico calato nel quotidiano. La terra è del Signore e quanto essa contiene, ci fa dire il Salmo 23. E così come la terra, anche i frutti vanno ridistribuiti, quotidianamente condivisi. Tra i fratelli, diritti e doveri non sono uguali. I diritti sono proporzionali a quanto uno non ha, i doveri a quanto ha. Per questo ognuno dà secondo quanto ha e riceve secondo quanto gli occorre. Così era la comunità degli Atti, ideale, Barnaba, ma anche Anania e Saffira. Dunque, occorre realizzare quel sogno della terra promessa in cui nessuno è bisognoso. L'elemosina biblica, dunque, si richiama a una giustizia superiore, dettata dalla misericordia. Anche la parola misericordia va recuperata nel significato biblico, non come purtroppo oggi noi la intendiamo. È quella partecipazione piena, come di una madre al proprio figlio, a cui è legato dalle viscere di misericordia. Questa uguaglianza, no, non appiattisce qualità e bisogni. E l'Evangelo dà un orizzonte diverso da quella analisi socio-economica che spesso riduce l'uomo solo ai suoi bisogni. Chiede una nuova moralità, E non, badate, un moralismo più esigente, ma di un Evangelo. È la buona notizia. Dio è il nostro Padre in Gesù. La nostra vita non è un accumulo inutile di tempo per soddisfare bisogni o insoddisfazioni angoscianti per quel bisogno di accumulo. Il nostro fondamento è Cristo, è l'essere figli di Dio in Lui e con Lui. E dunque date in elemosina ciò che possedete, fatevi borse che non invecchiano. Un altro imperativo auristo attivo, ancora un'azione nuova. Gesù al capitolo 10 aveva proibito ai suoi discepoli, quando li aveva inviati, no? Di portare borse. Non portate né borse né bisacce. Siccome che adesso fatevi delle borse. Che borsa devono avere? Una borsa che non invecchia, neanche nel momento decisivo. E in questa borsa si ripropone di portare soltanto ciò che si accumula donando. Si tira fuori quel tesoro che è la condivisione, l'aver condiviso, l'aver fatto comunione. Il tesoro inesauribile nei cieli. Domenica scorsa il tesoro umano si abbandona, è oggetto di furto, di rapina. Si arricchisce davanti a Dio della stessa ricchezza di chi è ricco in misericordia. Il tesoro vero non è ciò che uno ha, ma ciò che uno dà. E questo non viene meno neanche nella morte. Chi dà al povero, dice il libro dei Proverbi, capitolo 19, versetto 17, fa un prestito a Dio. E lì sì che possiamo dire: Signore, dammi un denaro. Ricordate, no, la famosa battuta? Signore, davanti a te 1000 anni sono come un attimo e tutte le ricchezze sono quanto una moneta. Signore, c'è una moneta? E Dio risponde: aspetta un attimo. No? Per dire, è una battuta che corre un po' così, ma ci fa comprendere. Chi dà al povero presta a Dio. E lì i ladri non arrivano, perché questo tesoro non occorre né custodirlo né curarlo, e non interessa ai ladri. Non è infatti oggetto d'affanno e d'angoscia, perché nessuno può sottrarcelo, perché neanche a nessuno passa in testa di prendersi. Come fa a prendersi, no? La misericordia. È nostro perché è la nostra somiglianza di figli al Padre. È l'immagine e somiglianza con cui siamo stati creati, pienamente vissuta, no? Condivisa. Versetto 34. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Avere il cuore, dov'è il vero tesoro? Questo lo comprendiamo. A chi sta parlando il Signore? Il capitolo 12 alterna come uditori i discepoli e le folle. Il che significa che queste parole valgono per ogni uomo chiamato a diventare, da alunno della morte, discepolo della vita. Valgono per tutti le parole del Signore. Siate pronti, un imperativo presente, cioè continuate ad essere pronti, con la cintura ai fianchi. Beh, noi oggi non lo comprendiamo più, no? Tra le mode che portano i pantaloni a cadere, o da chi li usa stretti al punto tale che sfilarli diventa un serio problema, no? In passato la cintura ai fianchi è la tenuta di lavoro, di servizio e di viaggio ed era prescritta per la cena pasquale, Esodo 12, versetto 11. Dunque un richiamo al cammino dell'Esodo che si realizza nel lavoro e nel servizio quotidiano di chi, celebrando l'Eucarestia, è associato al mistero del suo Signore che si fece servo dei fratelli. Ricordate? Depose la veste, si cinse i fianchi e si mise a servirli. Giovanni 13. Questo è l'atteggiamento corretto per attendere il Signore. Non guardare il cielo, ma testimoniarlo sulla terra. La missione del Signore è quella stessa del discepolo. Ciò che Gesù fece e insegnò è quanto il discepolo impara, fa e insegna agli altri a fare altrettanto, perché tutti diventino figli del Padre. Gesù dunque in questo modo ritorna fra i suoi, lui che se n'era andato. Pensate, rileggetevi l'inizio del libro degli Atti. Siate pronti, fianchi cinti, lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arrivi e bussa, li aprano subito. Le lampade accese. Beh, in passato, a proposito della lampada sul moggio, ricordate, no? Non la si nasconde, accenderla era un impegno, non facile. Oggi, un bottone. Eppure ieri era tutto pronto, è arrivato un gruppo, accendo le luci, su quattro lampade se ne accendevano una, la più lontana ovviamente, da quella che è utile, no? Immaginate in passato quando accendere una lampada con i mezzi che si avevano, no? Non era cosa che si faceva presto. Quindi bisognava accenderle prima, in modo che chi era atteso, no? Non dovesse aspettare. Ricordate la parabola delle 10 vergini? Così come anche altri testi, Matteo 25, Luca 8, 16, eccetera. La vita del discepolo, accesa alla luce del Signore, illumina anche gli altri e deve essere accesa perché la sua luminosità è testimonianza del risorto. Non la possiamo spegnere. Anche perché spenta non è facile poi riaccenderla. Sappiamo, no? Spesso quando il nostro entusiasmo, la nostra vita cristiana un po' languisce, no? Tende a spegnersi, rialimentare la fiamma non è cosa facile. Quando ci piglia quella sorta di apatia spirituale, no? Quella cilia di cui parlano i padri, in cui tutto ci sembra, non è facile. Oggi potremmo chiamarla depressione, no? Non è semplice venirne fuori. Com'era difficile accendere la lampada, così spesso è difficile riaccendere, non si accende a comando. Siate simili a coloro che aspettano il loro padrone. Il cristiano attende il suo Signore, e l'uomo è ciò che attende, e il Signore è lo sposo, che forma con l'umanità, la sposa, un'unica carne. Per questo gli si apre subito, perché è desiderato e noi desideriamo unirci a lui. Quando torna, dice il testo, no? Dalle nozze, in modo che quando arriva bussa li aprono subito. La vita terrena di Gesù è stato il tempo delle nozze, e la sua morte è la fine della celebrazione nuziale, è l'inizio dell'unione matrimoniale. Bellissima l'immagine, ve l'ho più volte rifilata, quella dei padri, soprattutto nella tradizione iconografica bizantina, dove la crocifissione non è lo strazio, no, che pur vero, del crocifisso, no, sanguinante, dolorante, ma è il placido languire di un corpo sul talamo nuziale, dicono i padri. È lo sposo che sulla croce incontra la Chiesa e genera i battezzati a vita nuova nell'Eucaristia, nel battesimo. La croce è il talamo nuziale dove Dio si è fatto carne con noi nella nostra morte per farci un solo spirito con Lui nella sua risurrezione. Questa unione noi la celebriamo quotidianamente dell'Eucaristia, vita presente e anticipo di quella futura. Arriva e bussa, dice il testo. Vi avevo detto che questa pericope è ricca di termini eucaristici. Anche qui, ricordate Apocalisse 3:20, io sto alla porta del cuore dell'uomo e busso e attendo. Se lui apre, entreremo, prenderemo dimora, ceneremo con lui, io e il Padre, dice Cristo. Apocalisse 3:20. La sua venuta, dunque, è un autoinvito del Signore nella nostra casa, è da vivere quotidianamente nel banchetto eucaristico. Il versetto 37 ci annuncia una beatitudine. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Un'altra beatitudine del regno. In riferimento a chi qui conduce una vita pasquale. La sorgente della beatitudine è l'Eucaristia, dove la storia di Gesù diventa nostro presente e ci rapisce nel nostro futuro. Chi non conosce il Signore cerca la beatitudine in ciò che possiede. Il discepolo, invece, sa che la sua vita è il Signore e che per lui si fa riposo, cibo, bevanda e gaudio. Ricordate, no? I quattro verbi di quel ricco stolto, scemo. Beati quei servi che troverà ancora svegli, gregoreo, vigilanti. Il credente veglia nella notte del mondo. Il mondo conosce molte notti. Il credente veglia perché sa che nella notte avviene qualcosa di grande. Il Signore che passa, la sua Pasqua. E allora il Signore si cingerà per servire. E qui Luca usa il verbo diaconeo. Serve i suoi servi, dove il servizio indica l'amore. E nell'Eucaristia, infatti, si celebra l'amore reciproco tra Dio e l'uomo, che ha nel servizio di Dio all'uomo la sua sorgente. Li farà mettere a tavola, letteralmente anaclino, li farà sdraiare, è il termine antico dello stare a tavola. Forse per noi scomodo oggi pensare, no, al triclino seduto su un fianco a prendere, beh, in realtà è riservito, non ti devi agitare più di tanto, no? Oggi già è tanto se a tavola ti si mette il piatto davanti, il self-service impera, no? Per cui alzati e prendi, anche perché poi, vabbè, c'è tutto un discorso di accoglienza, di condivisione che andrebbe recuperato. Il Signore dunque ci farà sdraiare, altro termine eucaristico e pasquale, che indica il riposo, ma indica anche la mensa, la salvezza, la comunione di vita beata che Lui ci concede. È la grazia della vita, il Signore che passa. Ricordiamo Esodo 12, le cui case segnate dal sangue, no? Sono graziate, non sono per la morte ma per la vita. Il Signore che serve, Gesù nell'ultima cena, istituendo l'Eucarestia, dichiarerà il senso della sua vita. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. E in questo servizio il Signore fa giustizia di tutti gli idoli, liquidando le nostre false immagini. Egli rivela chi è davvero il Signore. Non un Dio lontano, muto, immobile, da spolverare. Bella quell'immagine, gli idoli vanno spolverati, che si riempiono di polvere e non sanno togliersela. Dio invece è il Signore che si muove in mezzo a noi e serve. Versetto 38, e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Nel mezzo della notte o prima dell'alba, qui fa riferimento alla suddivisione che facevano i romani della notte in quattro veglie, dove a partire dalle 18, dove iniziava il nuovo giorno, liturgicamente sappiamo che con i vespri inizia il giorno nuovo, per cui oggi non sarà più il 5, ma saremo già ai primi vespri della trasfigurazione. È già la trasfigurazione. Quindi nel mezzo della notte sarebbe la seconda, prima dell'alba la terza veglia. Quindi grosso modo fino a mezzanotte e da mezzanotte alle 3. Quindi proprio nel pieno, potremmo dire, della notte. La notte è quella in cui si celebra l'Eucarestia, in cui si riceve la forza poi per vegliare tutta la notte. E la notte rappresenta la nostra vita con tutte le sue difficoltà. L'Eucarestia celebrata all'inizio, no, di questa veglia, ci rende capaci di condurre una vita luminosa e pasquale fino a quando sorgerà il sole. Versetto 39. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Il discepolo, lo sappiamo, ignora l'ora, ma quest'ora è comunque il presente, in quanto l'Eucaristia ci dona di vivere ogni ora alla luce dell'ora pasquale, ovvero l'attesa del ritorno del Signore. E abbiamo detto che il tempo, no, è pieno, gravido di questa eternità. Già il presente è l'ora futura, vissuto secondo, no, la volontà e come il Signore lo ha vissuto. Il ladro non si sa a che ora venga, e chi fa dipendere la vita da ciò che ha vive la morte come un ladro che ruba tutto. Chi attende il Signore sa che la venuta di questo ladro è l'incontro desiderato, anche se paragonare Dio a un ladro che viene è, diciamo, quella arditezza, no, di immagine che la pagina biblica ha per esprimere una realtà improvvisa ma che comunque è desiderata, perché non è un ladro quello che viene, viene come un ladro ma non è un ladro, no? In realtà è un incontro desiderato, e chi non sta a guardare, no, il tempo opportuno, se io desidero incontrare una persona prendo i primi mezzi che mi permettono di arrivare. anche se arrivo ad un orario importuno, di notte, no? Se io desidero vedere l'auto e l'auto desidera vedere me, non sto ad aspettare il mattino, anche se regole di buona educazione potrebbero dire, no, aspetta, ma quando c'è la comunione profonda, il desiderio dell'incontro, ma stai a vedere se arriva a mezzanotte o arriva alle 9 di mattina? Se un bus così alle 9 è sicuro che è sveglio, dovrebbe essere sveglio, no? Certamente a mezzanotte dovrebbe dormire, no? Ma forse quello non dorme, perché attende, è veglia. Ma è chiaro che qui c'è tutto un richiamo al desiderio, alla volontà di incontrare, che mi impedisce materialmente di dormire, come accade poi normalmente, no? Quando dei genitori aspettano dei figli, o i figli, ci stanno anche i figli, viaggiano per incontrare i genitori, forse magari non solo per il piacere di incontrare i genitori, anche per altre cose, ma comunque adesso non stiamo lì a sottilizzare. O pensiamo almeno al fidanzamento, quello senz'altro, almeno nei primi tempi, c'è questa passione, questo desiderio. Tenetevi pronti, aprite a colui che bussa per entrare in comunione con lui. Tenetevi pronti nel senso che non si è mai pronti, perché tutta la vita è preparazione. Non possiamo dire sono pronto e mi fermo, no? Nell'ora che non pensate, il momento rimane comunque ignoto. Sappiamo però che quel momento segna l'incontro con il Figlio dell'uomo per una vita eterna a cui noi ci avviciniamo camminando per tutta la nostra vita. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola dici per noi o anche per tutti? Beh, il capitolo 12 è innanzitutto per i discepoli e tuttavia vale anche per le folle. Intanto, capitolo 12, versetto 1, si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli. Il versetto primo è chiaro. Quindi, ai discepoli, ma anche alle miriade di folle e a ciascuno in modo diverso, secondo le sue responsabilità e per la conoscenza che ha del Signore. Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Il Signore parla da buon maestro e con la parabola spiega. Innanzitutto Luca, soprattutto fra gli evangelisti, no, usa il termine oikonomos, amministratore. Paolo lo userà in riferimento agli apostoli, verrà usato da Pietro in riferimento agli episcopi e a coloro che hanno ricevuto un particolare carisma di servizio verso i fratelli. Ma che cosa indica questo vocabolo? Che l'uomo non è possidente. L'economo, no? È uno che amministra beni non propri. Qualche volta lo dimentica l'economo, che amministra beni non propri, no? Diventando o amministratore improprio, o eccessivamente prodigo, o eccessivamente avaro. E sono anche questi casi in cui, no? Ricordi che non si ferma nessuno. Vabbè, è un richiamo solo per conoscitori. Mi dispiace per gli altri. L'uomo è un economo che amministra beni non propri. Tutto ciò che ha non è suo, è dono di Dio. E deve restare tale per essere quello che è. Questo amministratore poi ha delle qualità che lo caratterizzano: fedele e saggio. Fedele è l'amministratore che agisce secondo la volontà del suo Signore. Saggio è colui che comprende questa volontà. Beh, ricordiamo la parabola. È anche quella delle mine, quella dei talenti. Esemplare è l'amministratore infedele, che quando si trova mal partito sa ciò che deve fare e verrà lodato dal padrone col titolo di saggio, mentre poco saggio era quello di domenica scorsa, che era scemo, altro che saggio. Capace nell'operare, no? Ma non aveva capito che amministrava. Il testo dice ancora: lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ora, il discorso qui è rivolto, come abbiamo detto prima, principalmente ai discepoli, no? A coloro che della comunità sono responsabili di non far mancare il pane, quale che sia questo pane, sia quello spirituale, no? Soprattutto, e poi anche quello materiale, certamente. Questo amministratore sappia di essere servo e non padrone, sia del pane della parola, sia del pane materiale, e sia dei fratelli e della loro fede. Qui ricordiamo quanto Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi, primo capitolo, versetto 24. C'è un richiamo: quel servo lo metterà a capo di tutti i suoi averi, per distribuire, abbiamo detto, deve dare come a lui è stato dato, così come il pane moltiplicato, così come il pane corpo nell'ultima cena. E questo per tutto il tempo, quel kairos, che è il tempo della salvezza, l'oggi, in cui mai deve mancare il cibo che tiene vigilanti nella notte. E quando declina il giorno, maggiore è la necessità di questo pane. Egli deve provvedere la razione di cibo, o la misura di grano, come Giuseppe fece in Egitto. Giuseppe fu amministratore fedele e saggio. Provvide di grano non soltanto ai suoi fratelli, che lo avevano venduto come schiavi, no? Ma anche a tutti gli altri. A nessuno mancò il cibo, Genesi 47. Perché ciò che Giuseppe accumula non è soltanto per gli egiziani, lo dà anche agli altri, che accorrevano numerosi, no? A prendere, a comprare il grano. Giuseppe è figura di Cristo, così come noi dobbiamo continuare, come Cristo, a dare la misura di grano. Per questo l'amministratore risulta beato, perché ha accumulato il tesoro che è Dio. La misericordia l'ha reso figlio di Dio, per questo entra nella gioia del suo Signore, partecipa all'amore del Padre e del Figlio, in quella che è la vita eterna, che non dipende da ciò che si ha, ma da ciò che si è dato. Per questo chi perde la vita per il Signore la salva, e chi salva la propria vita la perde. Il Signore tarda a venire, temporeggia. Abbiamo già detto che il ritardo non deve rallentare la comunità nella vigilanza e nella fedeltà. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, dice Pietro, seconda lettera, capitolo 3, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Non facciamo come gli empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio, lettera Giuda. Mentre se quel servo dicesse in cuor suo, il famoso soliloquio, che in genere è indice di azione malvagia, negativa, il mio padrone tarda a venire e cominciasse a percuotere i servi, le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi. Notate come i verbi riprendono l'atteggiamento dello stolto possidente, dove qui addirittura non è un godere, è un ubriacarsi, e il suo non è un riposo, ma un calpestare i fratelli in una vita di schiavitù. Quel giorno e quell'ora che restano ignoti, tuttavia, saranno di punizione. Letteralmente il greco dicotomeo dice lo taglierà in due, la traduzione dice lo punirà severamente. Ora, dividere in due non è in senso letterale, ma esprime la severità della punizione, che è conseguenza dell'alleanza violata. Ricordate Genesi 15, quando Abramo stipula, o meglio, il Signore stipula un'alleanza con Abramo, e gli dice, prendi degli animali, no? E dividili in due, e poi passa in mezzo. Era un gesto di maledizione, no? Nei confronti di chi avesse ceduto, no? Nel caso di un'alleanza. Chi viene meno al patto, avvenga così a lui, sia squartato. Oggi ci mandano gli avvocati, che è anche peggio forse dello squartamento, per chi viene meno a degli impegni previsti dai contratti. Gli uomini che hanno trasgredito la mia alleanza, dice Geremia capitolo 34 versetto 18, perché non hanno seguito i termini dell'alleanza che avevo concluso in mia presenza, io li renderò come il vitello che spaccarono in due passando fra le sue metà. La venuta del Signore sarà il giudizio che evidenzia la realtà. La vita di chi non attende lo sposo è già lacerata e il suo cuore è diviso. L'uomo, infatti, è fatto per essere una carne sola con Dio. Chi non lo ama resta senza sposo e tagliato dalla sua metà. Mentre i versetti successivi, 47-48, il servo che conoscendo la volontà del padrone non avrà disposto o agito secondo la sua volontà riceverà molte percosse, quello invece che non conoscendo avrà fatto cose meritevoli di percosse ne riceverà poche, a chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto, a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Uno è responsabile in proporzione alla conoscenza che ha della volontà di Dio. Badate, non alla finzione, con Dio non si finge. Ah, non sapevo. Il rifiuto, lo abbiamo visto più volte nella scrittura, non è per qualcosa che non si capisce. per qualcosa che si è capito invece, non lo si accetta, ma lo si è capito. E il rifiuto esprime una decisione. Quindi uno è responsabile in proporzione alla conoscenza che ha della volontà di Dio. E a chi fu dato molto, notate il passivo che rimanda a Dio, senza nominarlo, da lui tutti abbiamo ricevuto un grande dono, e dunque ci sarà chiesto molto. Quanto fu donato, accresciuto dai frutti di un buon investimento. Parabola delle mine, capitolo 19. Il dono è fecondo come l'amore. Se resta sterile, non è ricevuto come dono d'amore. Il credente dunque è chiamato a prendere seria coscienza delle sue responsabilità davanti a Dio. Egli deve testimoniarlo come Gesù e con Gesù davanti a tutto il mondo. In questo modo diventa ciò che è, ovvero figlio dell'Altissimo, ed entra in possesso di tutti i beni del suo Signore. Tutti dunque siamo preavvertiti e chiamati. Riappropriamoci dunque della nostra vocazione, della nostra responsabilità personale. Così possiamo certamente lavorare meglio. Chiudo con la preghiera di colletta. Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora, siamo introdotti da te nella patria eterna, per Cristo nostro Signore. Amen.